Qualche giorno fa, il 27 agosto, è stato pubblicato lo studio che avete condotto insieme ad altri ospedali e università italiane. Se lo racconti lei.
Questo è uno studio che ha raccolto circa 300 malati nella seconda e terza settimana di marzo, con la più grave forma di insufficienza respiratoria acuta da Covid. La domanda a cui lo studio voleva rispondere è se questi malati avessero una forma di insufficienza respiratoria acuta sovrapponibile a quelle dei malati senza Covid. La rilevanza di questa domanda e della risposta era che in queste prime settimane si era diffusa la consapevolezza, l'impressione che questi malati non avessero una forma di insufficienza respiratoria acuta simile a quelle dei malati non Covid e che quindi non dovessero ricevere quelle forme di supporto terapeutico che invece erano riservate alle forme di insufficienza respiratoria acute non Covid. Ecco, lo studio ha dimostrato due cose fondamentalmente. La prima è che questi malati hanno una forma di insufficienza respiratoria acuta che è sostanzialmente sovrapponibile a quella dei malati non Covid e che quindi questi malati devono essere trattati con tutto quello che noi abbiamo scoperto negli anni precedenti essere utile per il trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta. La seconda cosa che abbiamo scoperto è che nell'ambito dei malati con insufficienza respiratoria acuta da Covid esiste un sottogruppo, un fenotipo in cui quando il virus colpisce sia la componente alveolare che la componente vascolare del polmone, il rischio di morte è 4 volte superiore rispetto a quello che si osserva nei malati in cui il virus danneggia o la componente vascolare o la componente alveolare del parenchima respiratorio.
Voi questi pazienti dal fenotipo più aggressivo, più complesso, riuscite a riconoscerli come?
Questi malati con il fenotipo a più alto rischio di mortalità possono essere riconosciuti eseguendo entro 24 ore dall'ammissione in terapia intensiva un semplice esame ematochimico e una semplice valutazione della funzionalità respiratoria. Sono due parametri ottenibili in qualunque terapia intensiva, dalla più complessa alla più semplice, e che consentendo di identificare questo fenotipo a più alto rischio consente di, primo, collocare questi malati nelle terapie intensive a più alta intensità e dove è possibile quindi curare con maggiore intensità questi pazienti, due, applicare a questi malati delle forme di sostegno della funzione vitale più intense, quali la ventilazione meccanica superprotettiva, la rimozione extracorporea dell'anidride carbonica, l'ECMO e l'uso di protocolli di scoagulazione che potrebbero gestire in maniera ottimale il rischio tromboembolico che si verifica in questi malati, minimizzando gli effetti collaterali.
Oltre alla mortalità che si riduce, ci sono anche una minor permanenza in terapia intensiva?
Diciamo, quello che noi ci portiamo con i risultati di questo studio, per quello soprattutto che potrebbe, speriamo non accada, ma purtroppo è probabile che accada, e cioè che al ripresentarsi di numeri importanti di pazienti in terapia intensiva, noi identificando questo sottogruppo ad alta mortalità riusciamo a non mandare in saturazione il sistema, allocando nelle terapie intensive a maggiore intensità quelli che hanno bisogno di maggiore intensità e applicando forme più aggressive di sostegno terapeutico a questi ammalati, di ridurre uno dei due danni e quindi potenzialmente riportare la mortalità a valori più bassi.
Giusto per avere un'idea, quali erano i valori di mortalità nel periodo peggiore e come sono diventati adesso nelle terapie intensive, nella vostra?
Allora, guardi, la mortalità riportata nel momento, diciamo, di maggiore incidenza in tutto il mondo in terapia intensiva è tra il 40 e il 50% in tutti gli studi internazionali. Quello che noi abbiamo dimostrato è che il gruppo con il fenotipo, con il doppio danno, ha una mortalità tra il 60 e il 70%. I gruppi invece con il fenotipo a danno singolo hanno una mortalità tra il 15 e il 20%. Allora se lei fa 60 più 20, 80 diviso 2, trova il 40% che viene riportato nella letteratura internazionale. Oggi i numeri non ci consentono di fare un confronto. Quello che oggi i numeri ci dicono è che mentre l'età media nello studio di Lancet Respiratory Medicine è di 65 anni, l'età media in terapia intensiva oggi è intorno ai 50 anni. Quindi c'è un abbattimento importante dell'età media dei pazienti che stanno in terapia intensiva, che è una cosa che dovrebbe farci riflettere molto sulla pericolosità del virus, indipendentemente dall'età e dalle comorbidità dei pazienti. È un virus molto pericoloso.
Questo abbattimento è dovuto anche al fatto che riuscite a intercettare più pazienti che magari nella prima fase non riuscivate neanche ad accettare in terapia intensiva, o è proprio perché c'è stato un cambio nella...
No, il virus all'inizio girava negli ospedali e nelle case di riposo e quindi i malati venivano selezionati sulla base della popolazione all'interno della quale il virus girava. Poi abbiamo fatto il lockdown, la carica virale è scesa, abbiamo riaperto, le più grosse concentrazioni di persone sono state le discoteche, le spiagge, i bar, luoghi frequentati prevalentemente da giovani. Quindi gli assembramenti non erano più gli ospedali o le case di cura, erano le discoteche che sono frequentate da giovani. Quindi il virus non gira più tra sessantenni, ma gira tra trentenni e quarantenni. Per cui la percentuale di quelli che poi finiscono in terapia intensiva è probabilmente minore, perché più giovani si è, meno probabilità si ha di finire in terapia intensiva. Ma comunque, anche se sei giovane, anche se hai 30 anni, se prendi il virus corri il rischio di finire in terapia intensiva con il doppio danno e di avere una mortalità che sostanzialmente è sovrapponibile a quella del 65enne, 70enne, 80enne che a marzo finiva in terapia intensiva. I nostri dati dicono che il virus non guarda in faccia a nessuno, non guarda in faccia se tu hai 80 anni o hai 20 anni. Se il virus danneggia l'alveolo e l'endotelio, è un killer professionista.